Il cristianesimo così com'è, di C.S. Lewis, copyright 1942. Libro primo. Giusto e ingiusto. Uno spiraglio sul significato dell'universo. Capitolo secondo. Qualche obiezione. Pagine da 31 a 38. Se questi due punti sono la base, vediamo di rendere la nostra base ben salda prima di proseguire. Alcune delle lettere che ho ricevuto indicano che a molta gente riesce difficile capire cosa sia, di preciso, questa legge della natura umana, o legge morale, o regola di comportamento. Qualcuno, per esempio, mi ha scritto: ma ciò che lei chiama legge morale non è semplicemente il nostro istinto di gruppo che si è sviluppato in noi come tutti gli altri istinti? Ora, io non nego che noi si abbia un istinto di gruppo, ma non è questo che intendo per legge morale. Sappiamo tutti che cosa significa essere mossi dall'istinto, dall'amore materno, dall'istinto sessuale, dall'istinto di nutrirci. Significa sentire un forte bisogno o desiderio di agire in un determinato modo. E certo, noi a volte sentiamo il desiderio di aiutare un'altra persona, e senza dubbio tale desiderio è dovuto all'istinto di gruppo. Ma desiderare di dare aiuto è tutt'altra cosa del sentire che abbiamo il dovere di aiutare, ci piace o no. Supponiamo di udire l'invocazione di un uomo in pericolo. Probabilmente avvertiremo due desideri, quello di aiutarlo, dovuto al nostro istinto di gruppo, e quello di evitare il pericolo, dovuto all'istinto di autoconservazione. Ma dentro di noi, oltre a questi due impulsi, troveremo un terzo elemento, il quale ci dice che dovremo seguire l'impulso di aiutare e reprimere quello di fuggire. Tale elemento, che giudica fra due istinti e che stabilisce a quale dovremo ubbidire, non può essere né l'uno né l'altro di essi. Sarebbe come se il foglio di musica che ci dice di suonare sul piano, a un certo punto, una nota e non un'altra, fosse esso stesso una delle note della tastiera. La legge morale ci dice quale musica dobbiamo suonare. I nostri istinti sono soltanto i tasti. Un altro modo per constatare come la legge morale non sia semplicemente uno dei nostri istinti è il seguente. Se due istinti sono in conflitto e nella mente di un uomo ci sono soltanto questi due istinti, è ovvio che il più forte dei due debba vincere. Ma nei momenti in cui siamo più consapevoli della legge morale, di solito sembra che essa ci ingiunga di schierarci con il più debole dei due impulsi. Noi probabilmente vogliamo stare al sicuro molto più di quanto vogliamo aiutare l'uomo che annega, ma la legge morale ci dice di aiutarlo ugualmente. E spesso non ci dice, questa legge, di sforzarci di rendere l'impulso giusto più forte di quanto esso è naturalmente? Spesso, cioè, sentiamo il dovere di stimolare l'istinto di gruppo, risvegliando la nostra immaginazione, eccitando la nostra compassione, e così via, in modo da trovare energia sufficiente per fare la cosa giusta. Ma è chiaro che quando ci sforziamo di rendere un istinto più forte di quello che è, noi non agiamo per istinto. L'elemento che ci dice il tuo istinto di gruppo è addormentato, sveglialo, non può essere esso stesso l'istinto di gruppo. L'elemento che ci dice quale nota suonare con più forza sul piano non può essere la nota stessa. Vi è poi un terzo modo. Se la legge morale fosse uno dei nostri istinti, dovremmo essere in grado di individuare dentro di noi un qualche impulso sempre e comunque buono, sempre in armonia con la regola del giusto comportamento. Invece no. Qualunque nostro impulso può essere a volte inibito, e a volte incoraggiato dalla legge morale. È un errore pensare che alcuni impulsi, per esempio l'amore materno o il patriottismo, siano buoni e altri, come il sesso o l'aggressività, siano cattivi. Possiamo dire soltanto che le occasioni in cui occorre tenere a freno l'aggressività o il desiderio sessuale sono più frequenti di quelle in cui occorre reprimere l'amore materno o il patriottismo. Ma ci sono situazioni in cui un uomo sposato ha il dovere di incoraggiare il suo impulso sessuale e un soldato la sua aggressività. Così come ci sono occasioni in cui l'amore di una madre per i figli e l'amore di un uomo per la patria devono essere repressi per non recare offesa ai figli o alle patrie altrui. A rigore, non ci sono impulsi buoni e impulsi cattivi. Pensiamo di nuovo al pianoforte. Il piano non ha note di due tipi, note giuste e note sbagliate. Ogni nota è giusta in un caso e sbagliata in un altro. La legge morale non è un istinto o un insieme di istinti. È qualcosa che crea una sorta di armonia, l'armonia che chiamiamo bontà o condotta giusta, dirigendo gli istinti. Questo punto, per inciso, ha una grande importanza pratica. È molto pericoloso erigere un qualsiasi nostro impulso naturale a guida da seguire ad ogni costo. Qualunque impulso, se ne facciamo una guida assoluta, può avere effetti nefasti. L'amore per l'umanità in generale sembrerebbe una strada infallibile, ma non è così. Se tralasciamo la giustizia, ci troveremo a violare patti e a falsificare prove giudiziarie per amore dell'umanità e finiremo per diventare persone infide e crudeli. Altri mi hanno scritto: quella che lei chiama legge morale non è soltanto una convenzione sociale, una cosa che ci viene inculcata dall'educazione? Penso che qui ci sia un equivoco. Chi fa questa domanda di solito dà per scontato che quanto abbiamo imparato da genitori e maestri debba essere pura invenzione umana. Ma naturalmente non è così. Tutti abbiamo imparato la tavola pitagorica a scuola. Un bambino cresciuto in un'isola deserta non la conoscerebbe. Diremo per questo che la tavola pitagorica è una pura convenzione? Una cosa che gli uomini hanno fatto a modo loro e che avrebbero potuto, volendo, fare in modo diverso? No, davvero. Le regole del buon comportamento noi le impariamo, certo, da genitori e maestri, dagli amici e dai libri, così come impariamo tutto il resto. Ma alcune delle cose che impariamo sono pure convenzioni, che potrebbero essere diverse. In Inghilterra ci viene insegnato a tenere la sinistra guidando, mentre altrove la regola è di tenere la destra. Altre, come la matematica, sono verità oggettive. La questione è a quale categoria appartenga la legge della natura umana. Ci sono due ragioni per dire che essa appartiene alla stessa categoria della matematica. La prima è che sebbene i principi morali di un periodo o di un paese differiscono da quelli di un altro, le differenze, come ho detto nel primo capitolo, non sono grandissime, assai meno grandi di quanto molti immaginano. E in tutti questi principi noi possiamo ritrovare l'impronta della medesima legge. Mentre le pure convenzioni, quali le norme di circolazione o il modo di vestire, possono variare enormemente. L'altra ragione è questa. Nel considerare tali differenze tra le morali dei vari popoli, non vi capita mai di pensare che la morale di un popolo sia migliore o peggiore di quella di un altro? E tra i cambiamenti intervenuti, qualcuno ha segnato un miglioramento? Se così non fosse, vorrebbe dire che non è mai possibile alcun progresso morale. Progresso non significa semplicemente cambiare, ma cambiare in meglio. Se nessun insieme di principi morali fosse più vero o migliore di un altro, non avrebbe senso preferire una morale civilizzata a una morale selvaggia, o la morale cristiana alla morale nazista. In realtà si intende noi tutti che alcune morali siano migliori di altre, e crediamo fermamente che alcuni di coloro che hanno cercato di modificare i principi morali della loro epoca sono stati dei riformatori, dei pionieri, persone che comprendevano la morale meglio dei contemporanei. Benissimo, dunque, nel momento stesso in cui diciamo che un insieme di principi morali può essere migliore di un altro, di fatto li confrontiamo entrambi con un certo modello e diciamo che uno dei due vi corrisponde più dell'altro. Ma il modello con cui confrontiamo due cose è necessariamente diverso da entrambe. Di fatto, noi istituiamo un confronto con un qualche morale reale e ammettiamo che esiste un bene, una giustizia reale, indipendente da quel che pensa la gente, e che alcuni principi si avvicinano a tale bene reale più di altri. Oppure vediamola così. Se i vostri principi morali possono essere più veri e quelli dei nazisti meno veri, ci deve essere qualcosa, una morale reale, su cui misurare la loro verità. La vostra idea di New York può essere più vera o meno vera della mia, perché New York è un luogo reale, che esiste indipendentemente da ciò che voi e io ne pensiamo. Se ognuno di noi dicendo New York intendesse soltanto la città che immagino nella mia mente, come potrebbe uno avere idee più vere dell'altro? Non ci sarebbe questione di falso o di vero. Allo stesso modo, se la regola del comportarsi bene si identificasse semplicemente con ciò che a ciascuna nazione viene fatto di approvare, non avrebbe senso dire che una nazione sia mai stata più corretta di un'altra nell'approvare qualcosa. Non avrebbe senso dire che il mondo possa mai diventare moralmente migliore o peggiore. Concludo, quindi, che sebbene le differenze tra le idee degli uni e degli altri circa il comportarsi bene ci facciano spesso dubitare dell'esistenza di una reale legge del comportamento, tuttavia le riflessioni che siamo costretti a fare riguardo a queste differenze dimostrano in effetti il contrario. Ma ancora una parola prima di finire. Ho conosciuto persone che esagerano le differenze perché non distinguono tra differenze di principi morali e differenze di opinioni riguardo a fatti. Qualcuno, per esempio, mi ha detto: tre secoli fa in Inghilterra si mettevano a morte le streghe. Questo corrispondeva a ciò che lei chiama regola della natura umana o giusta condotta? Ma se oggi non giustiziamo le streghe, la ragione è che non crediamo alla loro esistenza. Se ci credessimo, se pensassimo davvero che certe persone hanno venduto l'anima al diavolo ricevendone in cambio poteri soprannaturali dei quali si servono per uccidere il prossimo o per farlo impazzire o per scatenare tempeste, certo saremmo tutti d'accordo che se qualcuno merita la pena di morte, chi più di questi trasfughi infami? Qui non c'è nessun divario di principi morali. Il divario riguarda soltanto una questione di fatto. Non credere alle streghe può essere un grande progresso di conoscenza, ma non c'è progresso morale nel non giustiziarle quando non crediamo più che esistano. Se uno rinuncia a mettere trappole per i topi perché sa che in casa topi non ce ne sono, non diremo che lo fa per buon cuore,